www.redigio.it e la storia continua. Alberto da Giussano, una leggenda nella storia, i comuni e l'imperatore e il contesto di quel periodo. Continua dalla puntata precedente. Si consideri che, nonostante tutto, le cittadinanze riconoscevano autorità e diritti dell'imperatore e lo scontro verteva intorno alla modalità dell'esercizio di autorità e di diritti imperiali che l'intransigente operare di Federico I spingeva in direzione concorrenziale e antagonista rispetto ai grandi comuni. Il Barbarossa voleva da un lato recuperare quei diritti che da tempo non venivano più esercitati per la lunga assenza dell'impero dall'Italia, e dall'altro lato non soltanto restaurare un assetto politico antico, bensì creare un'amministrazione pubblica nuova e organica. Il regnum, sinonimo di ordinamento pubblico sotto la guida di Federico I di Svevia, si proponeva come fonte di ogni giurisdizione pubblica, di ogni potere e di ogni diritto di natura pubblica. All'imperatore spettava il diritto di nominare magistrati pubblici, di erigere un proprio palazzo e di collocare i suoi funzionari nei comuni sottomessi. Riprendere il controllo del governo delle città era il primo strumento affinché fosse osservata la pace territoriale e venissero pagati i tributi spettanti all'impero. Tale controllo, anziché inserirsi nella prospettiva di un moderato controllo imperiale della pace e della giustizia in Italia, proiettava l'impero in una dimensione di forte concorrenza con la vigorosa espansione dei grandi comuni. Ne derivavano guerre e sconvolgimenti superiori a quelli suscitati sulla ordinaria conflittualità tra le forze politiche del mondo italiano. Alcune città furono private di mura e di torri, altre furono devastate o quasi rase al suolo. Questa, per esempio, è la punizione che il Barbarossa impose alla potente Milano nel 1162. Molte vite umane furono distrutte, grandissime risorse finanziarie furono impiegate ad apprestare strutture militari difensive e offensive a soddisfare la fiscalità imperiale. Il complesso e fluido fronte antiimperiale fu costretto a raccogliere le proprie forze in un organismo politico e al tempo stesso militare di grande potenza. La Societas Lombardiae o Società e Coniunctio Lombardorum o altre simili dominazioni, che è comunemente nota come Lega Lombarda. Essa nasce nei primi mesi del 1167 mediante un iniziale accordo tra i comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, ai quali poco dopo s'aggiunge il comune di Milano. In pochi mesi, contatti e relazioni portano alla creazione di una grande alleanza che trova il modo di esprimersi in un grande atto collettivo di concordia il 1 dicembre del 1167. Adesso partecipano le città di Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, Cremona, Brescia, Bergamo, Milano, Piacenza, Lodi, Parma e Mantova. Segue l'adesione di Modena e Bologna. Successivamente, prima della battaglia di Legnano, entrano nell'alleanza Novara, Alessandria, Tortona, Como, Pavia, Reggio Emilia e Rimini, oltre ad alcuni membri di potenti stirpi signorili. Nel gennaio del 1176 la Lega prende il nome di Società di Lombardia, Marca Trevigiana, Romagna e Venezia e Alessandria. Alle spalle bisogna considerare la presenza e l'appoggio di Papa Alessandro III. Non a caso la fondazione nel 1168 di una città antiimperiale fa esplicito riferimento a tale raccordo con l'intitolazione di Alessandria, nata al nuovo insediamento urbano e collocato nella pianura fra Asti e Tortona. Infine, occorre non dimenticare l'autentica natura della Societas. Non si tratta di uno Stato federale, né di una confederazione di città-Stato. Essa costituiva una forma di alleanza militare con finalità difensive e offensive. Alla guida vi erano i rettori, rectores, eletti uno per città, che duravano circa un anno. Al loro insieme erano demandate le funzioni di tribunale per la risoluzione di eventuali contrasti che fossero insorti nelle varie componenti della società. Con la potente alleanza delle città dell'Italia centro-settentrionale, il Barbarossa, dopo essere stato sconfitto a Legnano nel maggio del 1176, fu costretto a scendere a patti e pervenire al finale accordo di Costanza del 1183. Con tale accordo si concludeva un conflitto trentennale, ma non veniva risolto il problema della presenza e della funzione regia in Italia. Anzi, l'esuberante e intransigente interpretazione data dall'imperatore al principio sanzionato a Roncaglia del 1158, secondo cui ogni giurisdizione, ogni potere di coercizione sta presso il principe e tutti i giudici devono ricevere la magistratura dal principe, orientò per reazione le città comunali verso la radicalizzazione della difesa delle proprie autonomie e della propria indipendenza. Già negli anni 70 del XII secolo, la Società di Lombardia cominciò a mostrare limiti e inclinature interni ed esterni, e nell'estate del 1177 lo stesso Papa Alessandro III aveva accettato l'accordo con Federico I che metteva fine a uno scisma apertosi nel 1159 e protrattosi per quasi 20 anni, durante il quale si erano succeduti ben tre antipapi, ossia Vittore IV, Pasquale III e Callisto III. Se da un lato l'accordo risolveva i contrastati rapporti tra regnum, qui impero, e sacerdotium, qui il papato, d'altro lato generava non poche difficoltà nei legami dei comuni lombardi con Alessandro III. Si capiva allora una stagione della durata di circa un cinquantennio, nella quale quei legami si allentarono o si tendevano talvolta fino a rompersi. Sarà necessario un nuovo straordinario impegno da parte del papato e delle forze religiose, da esso dipendenti, affinché l'egemonia cattolica venisse ristabilita. Federico Barbarossa era ormai lontano, ma si profilava il pericolo di suo nipote Federico II, un pericolo che richiederà una nuova alleanza dei comuni lombardi tra loro e tra loro e il papato. www.redigio.it e la storia continua.